Ben ritrovati, proseguiamo le nostre catechesi sulla creazione. Se ricordate, nei due incontri precedenti abbiamo parlato della creazione in senso stretto, cioè l'atto della creazione. Abbiamo visto che cosa significa la creazione ex nihilo e in particolare richiamiamo, perché ci servirà per la riflessione di oggi, che cos'è propriamente l'atto del creare, e cioè causare l'essere delle cose. Dunque, la creazione non è una trasformazione, non è provocare, diciamo, la mutazione delle cose, il loro cambiamento, il loro divenire, ma è propriamente causare l'essere di qualche cosa. E l'atto creativo chiaramente è proprio solamente di Dio. Abbiamo visto la differenza ontologica fondamentale tra il creatore, che è colui che è l'essere, la cui essenza è l'essere stesso, e la creatura che invece ha l'essere, riceve l'essere in modo partecipato, illimitato, secondo la sua misura. Oggi ci dedichiamo invece alla conservazione del mondo. Se vi ricordate, l'altra volta vi dicevo che ci sono tre grandi capitoli legati alla creazione, cioè la creazione in senso stretto, l'abbiamo vista, poi la conservazione della creazione e il governo della creazione. Bene, oggi ci dedichiamo a questo secondo capitolo e voglio richiamare prima di tutto un testo dogmatico del Concilio Vaticano I, quindi siamo nel 1870, è la Costituzione dogmatica Dei Filius. La trovate, per quanto riguarda il Denzinger, nel 3003. Dice così la Dei Filius, nel suo primo capitolo, che è dedicato proprio a Dio come creatore. Dio, con la sua provvidenza, protegge e governa tutto ciò che ha creato, poiché essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà ogni cosa. Qui è la citazione dal Libro della Sapienza, capitolo 8, versetto 1. Tutto è nudo e scoperto davanti agli occhi suoi, qui si cita il quarto capitolo della lettera agli Ebrei, anche quello che sarà fatto dalla liberazione delle creature. Noi ci concentriamo qui. Dio protegge e governa tutto ciò che ha creato. Il testo latino dice: Deus providentia sua tuetur atque gubernat. Quindi non è questo tuetur non è solo protegge, ma proprio custodisce, conserva. Dunque, è proprio il capitolo della creazione che vediamo oggi. E ovviamente governa, e vedremo la prossima volta. Vi ho letto questo testo perché che Dio non solo crei, abbia creato, ma conservi, è di fede, è un dogma di fede. Allora, domandiamoci che cosa significa la conservazione della creazione. Allora, potremmo dire, l'abbiamo già anticipato, che la conservazione della creazione non è altro che una continuazione della creazione, o, abbiamo usato anche questo termine, una creatio continuata, una creazione continuata che si protrae. In che senso? Allora, se la creazione è propriamente, come abbiamo detto, causare l'essere delle cose, quindi qualcosa che non c'era, non esisteva, e viene posto in essere, questo è l'atto proprio della creazione, la conservazione è mantenere l'essere causato. Dunque, vedete che, diciamo che, mentre l'essere tratto dal nulla è l'atto proprio creativo di Dio, la conservazione è chiaramente susseguente, quindi la conservazione suppone la creazione. E tuttavia, pur distinguendoli, questi due momenti, la creazione e la conservazione, fanno parte dell'unico grande atto della creazione di Dio. Dunque, vedete come la creazione, intesa in questo senso, non è qualche cosa che, non ha, come dire, che appartiene a un momento, o meglio, che abbiamo visto, no? Che ha dato inizio propriamente al momento inteso come successione di momenti, il tempo, ma è qualcosa che perdura. La conservazione è appunto questa custodia dell'essere creato ex nihilo da Dio ed è opera di Dio stesso. Allora, questa azione, chiamiamola così, positiva, nel senso di conservare, sostenere la creazione, non esclude il concorso delle altre creature, ma fonda questo concorso. Vedremo quando adesso, tra poco, leggeremo i testi di San Tommaso. Intanto tenete questa idea, cioè dire che Dio conserva le cose nell'essere non vuol dire che lo faccia sempre, diciamo, e comunque in modo immediato, cioè lui e la creatura e in mezzo nulla. Invece Dio, propriamente, si serve, egli che è la causa prima non solo della creazione ma anche della conservazione, tuttavia si serve delle altre creature per conservare nell'essere la sua creazione. Quindi c'è una conservazione primaria, fondamentale, che appartiene solo a Dio, poi c'è una conservazione derivata, mediata, nella quale entrano in qualche modo anche le creature. Molto banalmente, la conservazione, per esempio, nella vita di un albero, concorrono altre creature, l'acqua, i minerali, il sole, eccetera. In negativo, lo stesso concetto della conservazione, la stessa verità della conservazione della creazione, dunque il suo lato positivo è questo mantenere nell'essere, diciamo così, nel suo lato negativo vuol dire che se Dio volesse, se Dio ritirasse questo essere da lui creato e partecipato, tutte le creature, la creazione intera, piomberebbe nel nulla. Quindi parlare della conservazione vuol dire tenere insieme entrambi gli aspetti. Dunque, Dio potrebbe, di potenza assoluta, lasciare che la sua creazione vada nell'essere, vada, scusate, nel ritorni nel non essere, ritorni nel nulla, si annichilisca. Ora, noi sappiamo che Dio, che di potenza assoluta potrebbe, non lo vuole fare e ha manifestato questa sua volontà proprio nella Rivelazione. Siamo al libro della Sapienza, capitolo 1, versetto 14. Dio ha creato ogni cosa perché esistesse. Dunque, non c'è in Dio la volontà di annientare la creazione. Dio ha creato le cose, ha partecipato loro l'essere perché esistessero, perché fossero, e in questo loro esistere, in questo loro essere, ciascuno secondo la propria modalità, gli dessero gloria. Abbiamo già parlato del fine della creazione come gloria di Dio, non mi risoffermo su questo aspetto. Bene. Allora, questa è un po' la visione di insieme. Adesso andiamo a vedere, come facciamo spesso, qualche testo della Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino. La quaestio che ci interessa è la numero 104 della prima parte, quindi la prima pars della Summa, quaestio 104, e vediamo subito l'articolo primo che intitola proprio così: se le creature abbiano bisogno di essere conservate da Dio. E vediamo un attimo il corpo di questo articolo. Tanto secondo la fede quanto secondo la ragione, È necessario affermare che le creature sono conservate nell'essere da Dio. Per una chiara dimostrazione di ciò, dobbiamo osservare che una cosa può essere conservata da altri in due modi. Primo, indirettamente e per accidens, quindi un primo modo è questo. E qual è? Ed è il caso di chi tiene lontano da una cosa quanto potrebbe distruggerla, d'accordo? Evitare che il fuoco si avvicini al fieno perché lo potrebbe bruciare, lo potrebbe distruggere. Quindi tenere lontano una causa di distruzione, per accidens. E anche in questo senso si dice che Dio conserva alcuni esseri, ma non tutti. Secondo, si può conservare una cosa invece formalmente e direttamente o per sé, quindi in opposto al per accidens, quando cioè la cosa conservata dipende talmente da ciò che la conserva da non poter esistere senza di esso. E in questo modo tutte le creature hanno bisogno di essere conservate da Dio. Quindi propriamente per sé tutte le creature hanno bisogno di essere conservate, scusate, da Dio. Perché, ce l'ho detto prima San Tommaso, questo vuol dire che la cosa conservata dipende da ciò che la conserva al punto da non poter essere, da non poter sussistere, da non poter esistere senza questo principio di conservazione. E conclude San Tommaso, infatti, l'essere di qualunque creatura dipende da Dio in maniera tale che le creature non potrebbero sussistere nemmeno per un istante, ma ricadrebbero nel nulla, se non venissero conservate nell'essere dall'azione della potenza divina. Allora, questo brano che abbiamo letto dell'articolo 1 spiega quindi la conservazione per accidens e per sé. Ora, la necessità di questa conservazione per sé, cioè la necessità che ogni cosa creata sia conservata nell'essere, dipende da che cosa? Attenzione, questo è un punto importante. Dipende dal tipo di causalità che Dio esercita sulla creazione. Allora, se Dio sulla creazione esercitasse un tipo di causalità sul divenire delle cose, cioè quella in sostanza che esercitiamo anche noi, cioè noi possiamo prendere del legno di un albero e trasformarlo in un armadio piuttosto che nelle travi di un tetto di una casa, eccetera. Quindi interveniamo su che cosa? Interveniamo sul divenire. E voi capite che se, intervenendo sul divenire non c'è bisogno che noi conserviamo nell'essere qualcosa al netto della, diciamo, della manutenzione, ecco. Però di per sé, ecco, una casa una volta costruita, una volta realizzata, attraverso la trasformazione di materiali, sussiste di per sé. Non è che la causa che l'ha creata, tra virgolette, che l'ha realizzata, è così essenziale che la deve mantenere nell'essere, d'accordo? Ora, se la creazione, quindi l'atto creativo di Dio, fosse di questo tipo, non sarebbe scritto da nessuna parte che la creazione avrebbe bisogno di essere conservata nell'essere. Invece, la causalità che Dio esercita sulla creazione, nel creare, l'abbiamo visto, è proprio causare l'essere. Dunque, non è una generazione, si dice, secondo il fieri, ma secondo l'esse. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è secondo un certo modo d'essere, quindi secondo un divenire, secondo una trasformazione, ma proprio secondo come dire, la consistenza propria di qualcosa, il suo essere. Allora, proprio per questa ragione qui, pensate, non so, anche la generazione di un figlio, non è che un figlio poi ha bisogno come dire, della conservazione nell'essere da parte dei genitori, ma perché? Perché anche lì non è una creazione dal nulla. i genitori preparano, come dire, un sostrato dove poi la forma propria, che è l'anima, viene infusa direttamente da Dio. È solo Dio che è in grado di creare nel senso proprio dal nulla. E proprio per questa ragione le cose, proprio perché dipendono da Dio nel loro essere e non solo nella loro trasformazione, nel loro divenire, necessitano che questa partecipazione dell'essere sia mantenuta. Diversamente, ogni cosa che non è l'essere ma ha l'essere, quindi gli viene partecipato l'essere in modo che gli è proprio, ma comunque sempre limitato, altrimenti ogni cosa precipiterebbe nel nulla. Nella risposta alla seconda obiezione, sempre di questo articolo 2, 1, scusate, San Tommaso scrive: Dio non può comunicare a nessuna creatura il potere di conservarsi da sé nell'essere al cessare della sua azione, cioè dell'azione di Dio. Come non può far sì che non dipenda da lui l'origine della sua esistenza? Infatti, la creatura ha tanto bisogno di essere conservata da Dio quanto ne ha l'essere dell'effetto di dipendere dalla causa dell'essere. Che cosa sta dicendo qui San Tommaso? Un testo densissimo. Questo non può, cioè Dio non può comunicare alle creature il fatto di conservarsi da sé nell'essere. Torniamo al discorso dell'onnipotenza. Non è un non può perché è un limite, ma è un non può perché sarebbe contraddittorio. Cioè nel momento in cui, questo vuol dire, nel momento in cui Dio crea, è proprio in virtù di quell'onnipotenza che crea che le cose sussistono. Ora, che cos'è il creare per definizione? È dare l'essere, giusto? Allora, se la creazione è questo, ed è l'unico modo per cui esista altro da Dio, perché esista altro da Dio, Dio deve voler creare qualche cosa, ma voler creare qualche cosa vuol dire appunto partecipargli l'essere secondo la misura di quella cosa. La comunicazione dell'essere tout court è Dio stesso, no? Quindi, se esiste qualcosa di fuori di Dio, di diverso da Dio, qualcosa che appunto non è Dio, questo qualcosa che non è Dio, per sua natura l'essere lo deve ricevere. E vuol dire che non lo ha per sé, non gli è proprio, non gli è proprio. Ed ecco perché non solo lo deve ricevere nell'atto della creazione, ma deve, questo essere ricevuto, deve essere mantenuto, deve essere conservato, deve essere custodito. E in altre parole, sarebbe come dire che Dio non può non essere l'essere per essenza. È così, è la sua, diciamo così, identità. E allora, se esiste altro da Dio, questo altro da Dio non può essere l'ente per essenza, ma deve essere l'ente per partecipazione dell'essere. Ed ecco perché lo deve ricevere e gli deve essere custodito. Ontologicamente è così. Bene, qui abbiamo già fatto, come dire, la consistenza di questo incontro. Adesso leggiamo ancora un attimo un articolo della Summa e poi facciamo un piccolo ragionamento importante su una questione abbastanza attuale. Dunque, nel secondo articolo della Questio 104, San Tommaso si chiede se Dio conservi immediatamente ogni creatura. Cioè, questa conservazione che Dio ha nei confronti della creazione, avviene in modo immediato, cioè senza mediazione o attraverso delle mediazioni create, ovviamente sempre da Dio. La risposta alla prima obiezione dell'articolo 2 spiega: Dio ha creato immediatamente tutte le cose, ma nella stessa creazione delle cose stabilì un ordine in modo che alcune di esse dipendessero e fossero conservate nell'essere da altre, presupposta però la conservazione primaria che proviene da lui, cioè da Dio. Allora, che cosa si sta dicendo qui? Sta dicendo San Tommaso che c'è un parallelo tra, diciamo così, una creazione immediata, cioè la creazione propriamente parlando è immediata, cioè Dio è, abbiamo visto, Dio è l'unica causa della creazione. E tuttavia molte cose vengono in provengono, vengono alla luce anche mediante delle cause seconde. Cioè il seme che genera il germoglio, una coppia animale che genera un pulcino e così via, no? Bene, anche nella conservazione c'è un discorso analogo, cioè Dio è propriamente, dice San Tommaso, il conservatore primario. Perché è conservatore primario? Perché è l'unico dal quale dipende l'essere propriamente delle cose, non il loro divenire, il loro trasformarsi. Bene. Tuttavia, questo non esclude, ma fonda una conservazione secondaria, è quello che dicevamo prima, cioè una conservazione mediata. La conservazione primaria di Dio non esclude una conservazione mediata con una distinzione fondamentale, cioè che Dio conserva propriamente l'essere delle cose, mentre le creature conservano una certa modalità d'essere. Ma vedete che la creazione viene vista come un grande concerto dove la causa primaria è Dio, ma questa causa primaria non esclude, ma fonda le cause seconde, le mediazioni. Tenete presente questa struttura mentale, causa primaria, causa secondaria, causa strumentale, eccetera, perché tornerà tante volte, proprio una, come dire, una strutturazione fondamentale della realtà, da Dio alla creazione. Bene, allora, questo è un po' il quadro. Vedete come c'è una prospettiva che ci siamo un po' dimenticate, cioè in particolare, se ci pensate, noi abbiamo un po' un'idea della creazione sotto anche un po' la spinta, l'influenza del deismo, cioè che posto che ci sia stato un atto di creazione, perché i cristiani ormai dubitano anche di questo, è qualche cosa che riguarda un lontano momento della storia, in principio, ma adesso la storia va avanti da sola, il mondo va avanti da solo. Ora, questa idea ha dato origine a una concezione sbagliata, eretica, propriamente eretica, della cosiddetta autonomia delle realtà terrene. Allora, cerchiamo di capire che cosa vuol dire questo termine. E qual è invece la sua contraffazione? Allora, il testo di riferimento è tratto dalla Gaudium et Spes, che è la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II. Io prendo il testo che trovate nel Denzinger al numero 4336. Ecco qui. Allora, se per autonomia delle realtà terrene, spiega la Gaudium et Spes, intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di un'esigenza legittima che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è conforme al volere del Creatore. Infatti, è dalla stessa loro condizione di creature che le cose tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine. E tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di metodo proprio di ogni singola scienza o arte. Allora, che cosa si sta dicendo qui? Si sta dicendo che c'è un modo corretto di intendere l'autonomia delle realtà create. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cosa, proprio perché è creata, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'atto della creazione, riceve da Dio la propria consistenza, è buona precisamente perché è creata ed è creata in quel modo da Dio. Dunque, in questo senso, nelle creature c'è una verità, c'è una bontà che sono la consistenza del loro essere. E scoprire questo bene delle creature, scoprire il loro ordine, le leggi che la regolano, la loro destinazione, il loro posto nella creazione, tutto questo è il dovere in qualche modo dell'uomo. E ogni cosa ha, come dire, questa ricerca, questa scoperta può essere fatta, diciamo così, a prescindere, molto tra virgolette, da Dio. In che senso? Nel senso che se io devo scoprire, devo studiare la legge del moto, non ho bisogno di prendere il catechismo, ci siamo in questo senso, quindi c'è una autonomia delle scienze umane, della coscienza umana e di ogni cosa. Ma attenzione, lo stesso numero 36 di Gaudium et Spes dice: se invece con l'espressione autonomia delle realtà temporali si intende che le cose create non dipendono da Dio e che l'uomo può adoperarle senza riferirle al creatore, allora tutti quelli che credono in Dio avvertono quanto falsi siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il creatore svanisce. Vedete che qui torna l'idea della conservazione da parte di Dio della creazione. Cioè, l'autonomia delle cose create non è un'autonomia ontologica e non è neanche un'autonomia quanto alla finalità. Tutte le cose provengono da Dio, a Dio tornano. E hanno ricevuto la propria consistenza, il proprio bonum e il proprio ordine da Dio. Dunque non è lecito ad alcuno considerarle come se invece non avessero un loro bene, non avessero ricevuto questo loro bene da Dio, e quindi stravolgerne la natura, stravolgerne l'ordinamento. Questo non è lecito ed è, come dire, un approccio che prescinde dalla realtà di fondo, cioè che tutte le cose provengono da Dio e da Dio sono mantenute nell'essere. Se ci fosse un'autonomia assoluta delle cose, le cose, dice Gaudium et Spes, semplicemente non esisterebbero. C'è invece un'autonomia relativa ed è quella di cui abbiamo parlato. Allora, quello che abbiamo appena detto mette al riparo, ed è quindi in qualche modo la conseguenza, mette al riparo da due errori importanti. Uno è l'errore deista. Cosa dice l'errore deista? Qual è il deismo? Sostanzialmente, il deismo nega la creatio continuata, cioè riconosce, questo riconosce molto tra virgolette, perché se la riconoscesse veramente ne trarrebbe anche la conseguenza della creazione continuata, ma riconosce una creazione originaria, ma il famoso Dio orologiaio che fa l'orologio, lo carica e poi fa altro, l'orologio va avanti da solo. L'orologio non ha bisogno del essere sostenuto dalla causa che l'ha creato. Ora capite che questa è una concezione, perché vi dico che in fondo è una negazione anche della creazione, dell'atto della creazione, perché se l'atto della creazione fosse, come è, causare l'essere, se Dio prendesse, se ne andasse da un'altra parte, l'orologio che ha creato finirebbe nel nulla. D'accordo? Quindi questa idea di un deismo, Dio che crea e fa altro, è il sottofondo di quell'autonomia delle realtà create sbagliata. Dall'altra parte, attenzione, una questa concezione panteista, cioè una concezione che nega la differenza ontologica tra Dio e le creature, fa sì che non ci sia neanche un'autonomia relativa delle cose create, perché la creazione, che non è creazione, viene chiamata natura normalmente, è una emanazione di Dio, dunque non ha un'autonomia neanche relativa. Perché allora? Perché la trascendenza di Dio, questa è la posizione cristiana ed è importante da capire, da mantenere, la trascendenza di Dio rispetto alla creazione è una trascendenza quanto all'essere. L'abbiamo visto. Perché quanto all'essere? Perché Dio è l'essere sussistente. Le creature ricevono l'essere, hanno l'essere secondo una misura propria. Partecipano, ricevono l'essere, hanno l'essere per partecipazione. Questa è la, come dire, il salto ontologico tra il creatore e la creatura. Allora Dio, da questo punto di vista, è il totalmente altro. Un'espressione che deve essere sempre corretta, tenendo poi l'analogia, ma questo è un altro discorso e per adesso non possiamo affrontarlo. Ma diamo per buono, ecco, Dio è il totalmente altro da questo punto di vista, quindi questo salto ontologico, ma non è il totalmente altrove, diciamola così. Cosa vuol dire? Perché proprio perché Dio dà l'essere, proprio perché Dio causa l'essere e proprio perché le creature partecipano, ricevono l'essere creato da Dio, allora Dio, causa di questo essere partecipato, è allora profondamente, intimamente presente nella creazione senza confondersi con essa. È chiaro? Allora, concludiamo un po' questo, recupero questo passaggio finale che è tanto importante. Proprio perché Dio è l'essere stesso ed è creatore, ne consegue la sua trascendenza, dunque non c'è una coincidenza tra Dio e la creazione, tra Dio e mondo, tra Dio e natura. Non c'è una declinazione di tipo panteistico. Ma dall'altra parte, attenzione, perché le due cose vanno sempre tenute insieme, altrimenti si parte verso un errore o verso l'altro. Ma proprio perché lo stesso essere sussistente che è Dio crea, quindi crea l'essere, lo partecipa alla sua creatura, vuol dire che mantiene, diciamo così, una relazione importante, profonda, intima con la sua creatura. È da qui che possiamo dire che la creazione è anche una creatio continuata, cioè Dio che mantiene la sua creazione nell'essere. Ora, abbiamo visto, questo mantenerlo è, come dire, principalmente opera di Dio e immediatamente anche opera delle creature, l'una nei confronti dell'altra, ma per quanto riguarda le creature spirituali, la conservazione nell'essere del principio spirituale, quindi per gli angeli e la nostra anima, questa avviene direttamente e immediatamente da parte di Dio. Bene, abbiamo messo un po' di carne al fuoco, spero di avere spiegato un po' questa novità così importante della nostra fede, che vedete ha delle ricadute significative. Prossima volta, a Dio piacendo, vedremo, inseriremo il capitolo del governo del mondo, quindi tutto quel grande capitolo che riguarda la provvidenza divina e il suo rapporto con l'uomo, con le realtà create.